Allora, Filippesi capitolo 4, cominciamo a leggere al versetto 10. Come dicevo, capitolo 4 sembra che va un po' più veloce che gli altri capitoli che abbiamo visto, ma ci sono le cose da considerare. E sembra che questi versetti, da versetto 10 al versetto 20, sono legati in qualche senso. Vediamo se riusciamo a leggere fino al versetto 20 o commentare fino al versetto 20, ma se no non c'è problema neanche, riprenderemo o concluderemo un'altra volta. Filippesi 4 versetto 10: ho avuto un grande gioia nel Signore perché finalmente avete rinnovato le vostre cure per me. Ci pensavate, sì, ma vi mancava l'opportunità. Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, poiché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad avere fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Tuttavia, avete fatto bene a prendere parte della mia afflizione. Anche voi sapete, Filippesi, che quando cominciai a predicare il Vangelo dopo aver lasciato la Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di nulla per quanto concerne di dare e l'avere, se non voi soli, perché anche a Tessalonica mi avete mandato una prima e poi una seconda volta ciò che mi occorreva. Non lo dico perché io ricerchi i doni, ricerco piuttosto il frutto che abbondi a vostro conto. Ora ho ricevuto ogni cosa e sono nell'abbondanza, sono ricolmo di beni, avendo ricevuto da Epafrodito quello che mi avete mandato, e che è un profumo di odore soave, un sacrificio accettato e gradito a Dio. Il mio Dio provvederà splendidamente ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. In questi versetti troviamo la summenzione che i Filippesi ha mandato dall'Apostolo Paolo. Sembra che questa chiesa era una chiesa rosa. Abbiamo detto all'inizio che questa chiesa è una di poche di quelle chiese che Paolo non ha dovuto riprendere duramente per una dottrina che era interpretata male. Questo che Paolo ha fatto, questa lettera, era molto bello. Abbiamo visto molte cose, abbiamo visto soprattutto Paolo che incoraggiava questi filippesi nelle cose che dovevano fare, di incoraggiare. Una parola che abbiamo notato diverse volte era rallegratevi nel Signore, e cose del genere. In questa lettera abbiamo trovato quel passo maestoso di come Gesù si è incarnato quando ha lasciato la gloria del cielo, la vita presso il Padre, per prendere la forma di un servo, la forma umana, e in quel corpo ha vissuto e ha dato se stesso come sacrificio, l'unico sacrificio che poteva placare l'ira di Dio contro il peccatore. E allora sono molte cose che abbiamo visto qui, ma la cosa con la quale Paolo conclude la lettera è proprio questa generosità che troviamo nella chiesa di Filippi. C'era qualcosa che era in loro che volevano aiutare Paolo. Non so se era l'unico missionario che aiutavano o no, ma immagino che questa chiesa probabilmente era una chiesa generosa. In questo brano vediamo le offerte che questa chiesa ha dato l'Apostolo Paolo. Dice dal versetto 10: ho avuto una grande gioia nel Signore, perché finalmente avete rinnovato le vostre cure di me. Una cosa che sembrava di essere stata fatta diverse volte, la cura del popolo di Dio, di questa chiesa, per il servo di Dio, l'Apostolo Paolo. Lui non diceva che aveva bisogno, non so se avrebbe mai detto che aveva bisogno, ma ci sono, anche nel brano vediamo che ci sono delle cose che lui ha dovuto affrontare. C'erano le cose che i momenti quando aveva l'abbondanza e la vita meno abbondante. Tornando da Isola mercoledì, l'ultima ora, ho chiesto ai fratelli di pregare per me, per noi, durante questi prossimi 6 mesi, in particolare che saremo in America. E questo fratello da Sardegna ha detto: sì, vogliamo tanto bene a questo Andrea con la vita abbondante. E non avevo capito in che senso voleva dirlo. Ma la vita abbondante in Cristo è una cosa bellissima. Non devi ridere così tanto a questo. Tu sì. Ma Paolo sapeva come vivere con poco, e a volte aveva anche molto di più di quello che aveva bisogno. E così dice: ho avuto gioia di ricevere questo dono. Ricordate che questo Epafrodito, che ha nominato anche in questo brano, era probabilmente il fratello che è venuto da Filippi a Paolo portando questo dono, questo aiuto finanziario per l'Apostolo Paolo. Quanto era? Non importa. Era qualcosa che ha incoraggiato l'Apostolo Paolo. E finalmente avete potuto. Sembra proprio che loro avevano l'idea che regolarmente volevano aiutare l'Apostolo Paolo. Noi oggi abbiamo tanti mezzi. Noi abbiamo i nostri missionari al quale mandiamo 100 euro al mese. Non è tanto, ma non è molto difficile mandare 100 euro a loro in questi giorni. Nei tempi dell'Apostolo Paolo, però, come lo mandavi? Potevi mandarlo per posta, ma anche la posta a volte raccomanda che non mettiamo i soldi dentro. Come possiamo mandare queste cose, le cose di valore, a qualcuno? Allora troviamo una persona a cui affidiamo, una persona affidabile, e mandiamo con loro. Troviamo negli Atti che l'Apostolo Paolo e un gruppo con lui hanno portato i soldi alla chiesa di Gerusalemme, le chiese dei stranieri che hanno sentito dei bisogni nella chiesa di Gerusalemme, hanno fatto questa offerta e hanno mandato attraverso Paolo e i suoi compagni di portare questo dono alla chiesa di Gerusalemme. E allora è una cosa che vediamo diverse volte nel Nuovo Testamento. È anche una cosa che ci fa capire o ci insegna come dobbiamo, o c'è la precedenza perché possiamo e dobbiamo aiutare quelli che servono il Signore. E perciò hanno mandato. Sì, dice alla fine del versetto, ci pensavate, ma mancava l'opportunità. E che opportunità migliore che Epafrodito andava a trovare Paolo. Dice Paolo di questa gioia, al versetto 11, non lo dico perché mi trovi nel bisogno, poiché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e anche nella abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato di essere saziato ed avere fame, ad essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Con la crisi di oggi, come ci siamo messi? Molti dicono, non arrivo al fine mese. Altri dicono, io non so come arriviamo, ma arriviamo. Ci sono i momenti che l'economia va meglio, l'economia va peggio. Ci sono queste crisi che subentrano. Ma nel caso di Apostolo Paolo, probabilmente non c'erano le crisi economiche che ha creato dei problemi per lui. Era proprio una mancanza di comunicazione, perché era difficile portare questi beni di aiutarlo dove stava. Lui dedicava, l'Apostolo Paolo dedicava la sua vita alla predicazione del Vangelo. Troviamo nella parola di Dio che chi vive o chi annuncia il Vangelo deve vivere per il Vangelo. E Paolo era uno che faceva proprio questo. Ma non sembra che tutte le chiese hanno capito questo bisogno di sostenere i ministri del Vangelo. E così l'Apostolo Paolo loda in un certo senso questa chiesa dei Filippi per la loro generosità. Io sto bene. Forse ho poco, forse ho molto, ma in tutti i casi io mi trovo bene, perché so come vivere. Le cose che sono più importanti nella vita non è se abbiamo cibo o vestiti, ma come viviamo la nostra vita per il Signore. In un altro brano l'Apostolo Paolo dice, con ciò di mangiare e di vestirmi, così sono contento. Forse noi siamo un po' oltre a quei parametri. Quanti di noi abbiamo più di mangiare che dobbiamo o che ci serve? Non ho la giacca addosso per nascondere. Quanti di noi abbiamo più che sufficiente per vivere? Sì, forse abbiamo i debiti, forse abbiamo le bollette, forse non sappiamo come riusciremo a pagare la prossima rata, forse ci sono diverse preoccupazioni. Ma quanto di più abbiamo che quello che veramente serve? Sembra che l'Apostolo Paolo non aveva tanto di quelle cose in più, anzi, non portava dietro un rimorchio con tutte le cose che prendeva dal ministero. Sembra che viveva con poco. La sua missione era predicare il Vangelo, ma quando i fratelli l'aiutava, era una cosa che portava molto gioia per lui, in particolare perché non aveva sempre un'entrata costante, perché non tutte le chiese dove lavorava aiutava in queste cose, sembra. Ma so vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. Ci sono momenti che saranno più ricchi o più grassi e quelli meno grassi, ma a saper vivere con il Signore. Versetto 13 ha un versetto che è molto bello. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Nel contesto vediamo proprio questo abbondanza e mancanza. Quello, quando lui aveva più che serviva e quando non aveva tutto quello che serviva. Io posso ogni cosa. Ma noi abbiamo preso questo versetto per pensare di un'altra cosa. Quando usiamo questa frase, pensiamo delle nostre necessità, di vivere nell'abbondanza e nella necessità? Non credo. Neanch'io. Perché questo versetto è uno di quei versetti che si può applicare in tanti modi. Nel contesto c'è una cosa, proprio il contesto dell'abbondanza e meno abbondante. Ma questa frase sembra che si può essere applicato in tante cose nella nostra vita. Come riusciamo a vivere giorno per giorno? Come riusciamo a servire il Signore? Come riusciamo a testimoniare a quelli che sono intorno a noi? Come riusciamo a fare tutto quello che dobbiamo fare? E io, come voi, prendo questo versetto. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Se Cristo mi dà la forza di andare avanti, riesco a farlo. Non credo che è sbagliato di usare questo versetto anche per altre cose nella nostra vita, ma credo che è anche importante a capire il contesto nel quale si trova questo versetto. Paolo, io posso vivere nell'abbondanza che nel bisogno, perché ho imparato a vivere così, perché io posso ogni cosa. Ricordate Israele nell'Antico Testamento? Israele è uscito dalla schiavitù di Egitto, e se ricordate, Jonathan ha messo un link su Facebook di un video che parla di un ponte che sta sotto la superficie del Mar Rosso, che hanno trovato, non so, in 75 era, più o meno, che è un ponte di roccia o qualcosa che potrebbe essere proprio il punto dove Israele ha attraversato il Mar Rosso. E secondo la storia, la documentazione di questo filmato, trovano anche pezzi di carri egiziani in fondo al mare, lì. E allora sembra una cosa abbastanza affidabile come cosa. Se avete bisogno, Jonathan sicuramente può mandarvi il link di nuovo, che se serve. Ma è interessante quello che dice. Le cose così sono un po', qual è la parola? Non dico che è così, ma è interessante che questo potrebbe essere come è successo le cose, ma non ho le prove concrete per dire è così. Molto interessante questa cosa, che mi sorprende che non abbiamo sentito prima di adesso. Ma Israele è uscito dall'Egitto attraverso il Mar Rosso, andato nel deserto. Com'è che hanno mangiato durante quel periodo? Avete mai pensato di quello che sarebbe servito a questo popolo di vivere per 40 anni nel deserto, portavano un certo numero di bestie con loro, sì, ma quanto tempo ci vuole per crescere gli animali? E dove trovi il nutrimento per ingrassare gli animali, per poter mangiare gli animali durante il periodo nel deserto? Diventa un'impresa molto difficile. 2 milioni di persone vivono così, non coltivano come possono. Dio ha provveduto per loro. Ha mandato ogni mattina la manna. E se mi ricordo bene, manna vuol dire che cos'è? Diceva, durante la notte c'era la rugiada e quando alza il sole la rugiada si evapora e rimane questa manna. E il popolo usciva per raccogliere questa manna ogni giorno, 6 giorni alla settimana. Il venerdì, il sesto giorno della settimana, raccoglievano il doppio. C'è un brano nel Corinzi, credo, che dice chi raccoglieva troppo non aveva troppo e chi raccoglieva poco non aveva poco. Erano saziati con quello che raccoglievano, ma per tutto il tempo che stavano nel deserto mangiavano questa manna. Sì, dopo un po' anche il popolo ebraico è diventato stufo di mangiare solo soprattutto manna. Volevano le cipolle e l'aglio di Egitto. E forse altre cose. A un certo punto Dio ha dato anche delle quaglie da mangiare, che è diventato anche una punizione perché hanno reagito in modo sbagliato. Ma dovevano raccogliere di questa manna circa 1 litro a testa. Forse qualcuno un po' più di un litro raccoglieva, qualcun altro, ma ogni giorno Dio provvedeva per il loro nutrimento mentre stavano nel deserto. Dio sa di quello che abbiamo bisogno. Anche prima che ci rendiamo conto noi stessi di quello che abbiamo bisogno. Le crisi economiche non sono una sorpresa a Dio. Chissà. A volte siamo noi che ci mettiamo nella difficoltà. Cerchiamo di avere delle cose in fretta o prima che Dio provvede, cerchiamo un modo di averle. E quando facciamo troppo, arriviamo alla crisi e non sappiamo pagare la carta di credito o il prestito che abbiamo chiesto dalla banca. E allora dobbiamo stringere di più la cintura. È una cosa della nostra vita di oggi. Quanto meglio è se riusciamo a risparmiare per quello che abbiamo bisogno. Ma sapete una cosa? Quando risparmiamo per una cosa, questo è gratis. Quando risparmiamo per una cosa che abbiamo bisogno veramente di avere, se risparmiamo invece di fare il credito, alla fine compriamo quella cosa. E probabilmente 50% delle volte quella quando abbiamo i soldi, quella non è una cosa importante più per noi. Ma ci sono le cose che sembrano, ah, io devo averlo e devo averlo adesso. E suggerisco, passiamo un po' di tempo sulle ginocchia davanti al Signore. Signore, se questo è quello che mi serve, fammi capire come averlo. Ma se non mi serve, è solo una cosa del per vizio mio, fammi capire anche quello. Sì, ci sono delle cose che servono, ma ci sono altre cose che sono lussi. I telefoni dell'ultima generazione, il telefonino costa poco adesso, ma ci sono quelli che fanno le telefonate senza macchina fotografica, senza internet, senza tante altre cose che probabilmente non usiamo tanto. Inoltre abbiamo i computer a casa che possono fare le stesse cose meglio di... Consideriamo le cose secondo le nostre esigenze, ma chiediamo al Signore, Signore guidami, aiutami a capire quello che pensi tu. Geremia, il profeta dell'Antico Testamento, dice che non c'è una cosa più ingannevole del cuore umano. E possiamo essere ingannati, a volte anche da noi stessi. L'Apostolo Paolo dice però, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. A chi veramente dipendiamo per la nostra fortificazione? Siamo noi che dobbiamo decidere il nostro destino? O siamo noi che dobbiamo sottometterci al sentiero che il Signore ha disegnato per noi? Il nostro mondo ci tenta in tante cose. Il nostro mondo ha questa idea di consumismo. Cercano di sviluppare un senso di bisogno che a volte è più vizioso che un vero bisogno. Allora torniamo al Signore. Signore, quello che ci dai sono tuoi e noi dobbiamo gestirlo. Li hai affidato a noi per gestire. Aiutami di gestirlo bene per la tua gloria. E questo l'Apostolo Paolo ai Filippesi, lodandoli, ringraziandoli perché hanno pensato dei suoi bisogni. Sì, io so a vivere nell'abbondanza e nell'indigenza, e io posso ogni cosa perché Dio provvede per me, perché Lui mi fortifica, perché io mi sottometto alla sua volontà. Concludiamo con versetto 14. Tuttavia, avete fatto bene a prendere parte della mia afflizione. Sì, il Signore ha preso cura di me. Sì, c'erano momenti quando avevo più che avevo bisogno e momenti che avevo bisogno di più. Ma il Signore ha provveduto per tutto. Non è che voglio disprezzare il vostro dono, anzi, vi ringrazio per il vostro dono. Vi ringrazio per la vostra generosità. vi ringrazio perché avete questo desiderio del Signore di pensare anche dei miei bisogni. Un ringraziamento più bello che possiamo o che posso immaginare. Detto così bene dall'Apostolo Paolo, un servo Signore, uno che ha dedicato la sua vita per portare il Vangelo in tutto il mondo che conosceva. Ma un principio che credo ognuno di noi possiamo considerare, di rimettere in linea le priorità giuste per la nostra vita, considerando quello che il Signore ha in mente per noi. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questo brano che ci hai dato, per questa chiesa dei Filippi che aveva il desiderio di provvedere per i bisogni dell'Apostolo. Signore, non sappiamo qual era il dono, quanto era il dono o quanto frequente avevano potuto mandare il dono, ma Signore, capiamo che c'era questa cosa che hai provveduto per loro, questo desiderio di aiutare l'Apostolo e i mezzi per poterlo fare. Ti ringraziamo anche per come hai provveduto per l'Apostolo Paolo. Il Signore, nonostante che c'erano momenti che veramente aveva bisogno, sentiva di essere o di avere a sufficiente, perché hai provveduto quello che era necessario per lui. E Signore, aiutaci, perché possiamo capire la differenza fra avere e donare, di capire qual è quello che ci affidi a noi e come dobbiamo gestirlo, perché possiamo capire in modo giusto per onorarti e ringraziarti per questi beni che hai affidato nella nostra cura. Signore, ogni cosa è una cosa che viene da te. Aiutaci di ricordarlo, di tenere in mente come viviamo giorno per giorno. E Signore, anche per questa frase, che viene una frase molto utile per noi, un slogan che ci aiuta a capire proprio la tua interessa in noi, che io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Perciò, Signore, rimettiamo nelle tue mani questi bisogni che avvengono nella nostra vita, fidandoci a te per rispondere secondo la tua misericordia e abbondanza in Cristo Gesù. E Signore, grazie perché ci dai questo esempio di generosità, questo esempio di dare per il tuo servizio. Aiutaci, Signore, di capire qual è il nostro atteggiamento. Nel nome di Gesù.